87, 900, 900, 900, 900.
Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.
Radio Onda Rossa.
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché? Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa.
Allora vediamo cosa fa di effetto di nascosto. Noi non facciamo niente di nascosto, teniamo tutto alla luce del sole e proprio per questo apriamo subito con i bisogni della radio. I bisogni della radio sono la solita sottoscrizione che speriamo ci prendete sul serio e ci inviate i soldi. E i soldi potete inviare attraverso il conto corrente postale 6180 4001, intestata Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Potete avere, per chi è in grado e chi lo può fare, anche utilizzare il computer aprendo il sito della radio che è www.ondarossa.info. Seguire, c'è un link che si chiama Sostieni la radio e li puoi sottoscrivere. Puoi sottoscrivere portandoci i soldi alla radio direttamente qui e noi le riceviamo contenti, anche perché così ci incoraggia ancora di più vedere in faccia il sostenitore della radio. Fatto questo, lo facciamo, lo ripetiamo su tutte le trasmissioni, però la radio ha dei costi fissi che non sono ammortizzabili solamente con la volontà e la voglia di chi poi la radio la fa. Ci serve aiuto di tutti gli ascoltatori, perché sennò andiamo in difficoltà. Non è un allarme al lupo, però è una cosa seria. Ricordiamo ai compagni che la radio non è una cosa data, è come all'aria: quando c'è, come bella la respiri; quando l'aria manca, che fai fatica a respirare, poi ti accorgi quanto era importante l'aria. E la radio è in questo modo, teniamolo presente. Sono 38 anni che questa radio va avanti in questo modo, vogliamo restarne per altri 380 anni, no? All'impiedi, a resistere, a dare voce a chi non ce l'ha. Fatto questo preliminare, oggi noi vorremmo ragionare. Intanto si avvicinano le elezioni nel Kurdistan. Con Erdogan, che in Turchia, i curdi partecipano a questa elezione in Turchia come curdi turchi, e sembra che un orientamento dovrebbe andare bene pure i risultati per i curdi, ma meglio, mentre le elezioni vanno bene, Erdogan aumenta la repressione, poi fa i bombardamenti, dice vado a bombardare l'ISIS e bombarda l'unico popolo che combatta materialmente l'ISIS, bombarda le postazioni dei curdi che resistono e ci vincono pure contro l'ISIS, diciamo la fanteria reale che sta resistendo contro l'ISIS. E lo specchio orientale là comincia a cambiare. Io non voglio fare il pessimista, il detrologo, ma ci troviamo, siamo tornati nel 42, come la Miss Italia dice, dove volesti vivere? Nel 42, eccolo qua, stai vivendo il 42, perché il 42 si apre il fronte, no? E oggi sono gli stessi eserciti che si confrontano in un altro territorio. Nel 42 era l'Europa, oggi è il Medio Oriente. L'intervento dei russi in aiuto della Siria e in aiuto di Assad, che sì, tutti dicono ma è un dittatore, un tiranno, e se dovessimo cacciare tutti i tiranni così, no? Io non lo so che cos'è il presidente Erdogan, non è un tiranno? Che cos'è il presidente israeliano? Non è un tiranno? Quanti sono i tiranni? C'è tutti i tiranni, però i russi a questo punto sono intervenuti, perché penso che cosa sta avvenendo. Dice andiamo lì, eliminiamo l'ISIS, che è un prodotto dei 20 anni degli Stati Uniti d'America assieme alla NATO, a interventi in cui ha destabilizzato tutti quei territori in cui non ci stanno più stati. La Siria ormai non c'è più, il Libano, a Libia non c'è più, in Iraq non c'è più, perché non c'è un governo che controlla i territori, persino in Afghanistan non c'è più, perché ci sono territori ormai controllati dopo anni di guerra, massacri, morti. Quello che è successo, non hanno capito, dice buttiamo giù il tiranno, e non hanno mai trovato la soluzione. A questo punto l'intervento di russi significa mo ci sto pure io, eventuale spartizione o normalizzazioni di questi nuovi confini che si stanno disegnando in Medio Oriente. I russi dice ci stiamo pure noi e definiamo insieme nella trattativa e lì verrà quello che è avvenuto in Europa, magari spartire quei territori sotto l'egemonia mo di uno e mo di un altro, e i popoli rimangono sempre sotto il gioco del tiranno di turno, perché poi le primavere arabe che hanno portato guarda l'Egitto, un tiranno cacciato, un tiranno ritornato, no? Ci troviamo in questo modo, cioè lo sviluppo è questo, tutto questo che sta sviluppando così, poi c'è un fronte interno che comporta tagli alla sanità, tagli sulla spesa pubblica, tagli alla previdenza, tagli alle spese sociali, perché i soldi devono servire a finanziare l'esercito, perché deve far fronte a queste emergenze, e finanziare la polizia, perché deve reprimere a chi si organizza per contestare. Pertanto la guerra è questa. Per noi, no? Non è come al 42 che avevamo l'aereo che ci bombardavano, ma perché adesso vanno a bombardare a Libia, vanno a bombardare a Siria, ma noi ci stanno bombardando portandoci alla miseria e alla fame. E se alzi la capoccia, c'hai i poliziotti che ti spaccano la capoccia, come si vede tutti i giorni, ogni qualvolta escono per strada i movimenti. A Bologna hanno nominato gli studenti, a Val di Susa hanno nominato persino una delegazione di parlamentari europei, insomma là menano, perché non ci vuole dissenso. E io penso che sia arrivato il momento, e se non è adesso, quando? Noi, un movimento negli anni inizio 2000, è cresciuto un movimento contro la guerra, contro le cose, dicendo che le cose non sarebbero andate come dicevano loro, che sarebbe successo quello che è successo adesso, portando in piazza 4 milioni di persone. Beh, questo movimento contro la guerra, io non dico per la pace pacifista alla cattolica, ma contro gli armamenti, contro le cose, bisogna fare, perché se lì si sparano qualcuno le armi glieli dà, non solo i carri armati, ma poi gli danno i proiettili da usare sti carri armati, chi so che le fabbriche, quali sono le multinazionali che stanno facendo i soldi, accumulando profitti. Vorremmo capire insieme ai compagni qui di ragionare su questa cosa.
Ma a proposito di quello che dicevi te introducendo l'argomento Siria, sicuramente c'è stato, è in corso una sorta di destabilizzazione del Medio Oriente attraverso la cancellazione di quelli che sono stati gli stati nazionali che sono nati dopo il processo di decolonizzazione. Questo è avvenuto sin dai tempi di Bush padre, quando c'era questo progetto del cosiddetto Grande Medio Oriente. Ma sulla questione siriana si intrecciano anche alcuni elementi che hanno a che vedere con le questioni interne siriane, come spesso accade quando queste guerre civili si intrecciano con gli interessi delle grandi potenze. Stiamo un po' tornando come dire alla politica delle cannoniere, al grande gioco medio orientale, però diciamo che in Siria questo scontro politico-militare per impadronirsi del potere in questa regione, che è una regione strategica in quanto è un trade union fra l'Asia orientale e il Mediterraneo per il controllo delle risorse economiche della Siria, è in atto da parecchio tempo, molto prima del 2011, probabilmente fin dalla nascita della Siria moderna nel 1946, perché esiste una rivalità storica fra i clan dominanti delle zone rurali e periferiche e invece i grandi potentati delle città dell'asse Damasco Aleppo, che è un asse che affaccia più sul Mediterraneo. C'è un discorso che ha a che vedere anche con le conseguenze del mandato francese che parte nel 1920 e arriva poi appunto alla nascita della Siria moderna nel 1946, quando i francesi hanno dato potere attraverso l'esercito a delle minoranze confessionali, cosa che è avvenuta anche in Libano e che ha seminato poi quello che poi sarà stato, che saranno poi le conseguenze di future guerre civili. E diciamo che E comunque c'è una, questa differenza, questa faglia, diciamo così, critica che c'è fra una minoranza alawita e una maggioranza sunnita nelle zone rurali, e sussiste da sempre e si è accentuata ulteriormente fin dal 1963, quando il BAT è arrivato al potere ed erano ufficiali che provenivano appunto dalle periferie siriane, che hanno in qualche maniera alterato lo status quo utilizzando sostanzialmente una forma di potere molto simile a quello che è stato lo statalismo sovietico, una riforma agraria che ha colpito i proprietari terrieri a maggioranza sunnita che sfruttavano i braccianti alawiti, la nazionalizzazione delle compagnie del porto di Lakatia, che era, quindi hanno perso il monopolio, hanno conquistato gli alawiti il monopolio dei commerci soprattutto nella regione, e poi sono scesi dalle montagne, come si diceva all'epoca, perché appunto gli alawiti abitavano nelle zone di montagna intorno alla città di Aleppo, e quindi sono scesi dalle montagne e hanno occupato i posti di potere attraverso l'esercito, soprattutto dopo che Assad padre è andato al potere nel 1970, che ha trasferito delle risorse chiavi ai membri del clan degli alawiti che erano appunto associati al regime. C'è anche da dire che comunque non è solamente una questione che riguarda gli alawiti, perché ci sono ampi settori della borghesia urbana sunnita che hanno sostenuto il regime, che sono stati da Assad associati al regime. Ci sono circoli commerciali e finanziari sunniti che hanno sempre sostenuto il regime, che poi si sono anche rifiutati di partecipare alle rivolte. Rivolte che sono nate anche da una frustrazione storica dei sunniti, il 75% della popolazione, che in seguito appunto a questi eventi che si intorno al 1970 in qualche maniera hanno abbandonato le loro posizioni di prestigio, di privilegio, per essere in qualche maniera emarginati nei sobborghi urbani e nelle zone rurali. E questa frustrazione dei sunniti poi si è concretizzata in una sorta di jihadismo, in una identità, una ricerca di identità che passa anche attraverso l'integralismo musulmano. Questo cambio demografico che c'è stato poi anche nelle grandi città, Damasco e Aleppo, dove appunto sono entrati in massa ad abitare nelle zone di nuova costruzione gli alawiti e quelli collegati soprattutto all'esercito, alle strutture di potere di controllo del regime di Assad, ha in qualche maniera cambiato decisamente gli equilibri. Dentro questa faglia, dentro questo scontro, si stanno inserendo gli interessi delle potenze, naturalmente. L'ex Unione Sovietica, la Russia, ha sempre sostenuto Assad, anche perché è una vocazione storica dell'impero russo è stato quello di uno sbocco verso il Mediterraneo, cosa che gli è concessa con le basi militari che ci sono in Siria. E naturalmente l'effetto anche della disintegrazione dello Stato nazionale. Assad padre si è scontrato già con l'integralismo negli anni 80, proprio subito a cavallo con l'invasione del Libano da parte di Israele, dovette a Homs, mi sembra che fosse la città, ha dovuto reprimere una rivolta sunnita ed è stato un vero e proprio massacro. Quindi diciamo c'erano già i prodromi di quello che sarebbe poi successo.
Sì, io parto dalle considerazioni ultime che faceva Ettore riguardo al peso specifico che grava sulla nostra situazione politica e economica. Parlavi di tutti i tagli possibili e immaginabili che avvengono dentro il DEF. Sapete che il DEF è la misura con cui il governo fa il suo bilancio per il 2016, e di tagli ce ne sono enormi. Dico solo uno, quello della sanità, 13 miliardi, fa paura. Significa che o paghiamo, cioè abbiamo i soldi, oppure dobbiamo morire, o quantomeno non ci dobbiamo curare.
È la politica degli esuberi umani.
Sì.
Bisogna eliminare tutti questi esuberi umani, cioè così non paghiamo neanche le pensioni. Guarda che è scientifico quello che stanno facendo.
È scientificissimo, appunto, al di là delle chiacchiere che svolgono della ministra tutta gentilina, insomma, eccetera, eccetera, il dato di fondo è questo. va considerato e va detto alla luce di questa trasmissione, che spero continui e che innervi anche altre trasmissioni della radio, perché se non ci interessiamo in questo momento di strategia, di geopolitica, ovviamente eccetera, quando lo facciamo? Quando questi interessi gravano immediatamente sulla nostra economia. Ricordo a chi ha l'ascolto che le spese militari gravano per il 2% del PIL, che ogni giorno spendiamo qualcosa vicino ai 10 milioni di euro per finanziare, come dire, l'apparato militare, che questo apparato militare manda missioni, come dire, all'estero, non solamente perché fa parte di una struttura che si chiama NATO, ma perché ha sempre mire di carattere politico, economico, egemonico, ovviamente, nelle zone. Abbiamo, lo ripetiamo tutti i giorni, davanti la catastrofe libica, ovviamente, eccetera, in cui abbiamo avuto le mani in pasta, le nostre basi sono servite per arrivare a quell'aggressione. Le nostre basi sono a disposizione ovviamente del dispositivo NATO, che si allunga come braccio fin dentro Kunduz, dove stanotte hanno messo a morte tre medici utilissimi, che molto dire significa avere 100 medici qui a Roma, ovviamente, eccetera, la popolazione, perché se sono sbagliati la solita cosa, la guerra è sporca, la guerra andrebbe fermata a prescindere, ovviamente, eccetera. In questo quadrante, quindi, guai ai giovani e meno giovani compagni, a chi vi parla, eccetera, a pensare che le ricadute, quel 42 di cui parlava Ettore, è lontano, è lontanissimo, non lo guardiamo, anche se la televisione ogni qualche giorno ce lo ricorda, ovviamente, eccetera, perché ce l'abbiamo dentro casa. O capiamo che questo è il tempo giusto, perché facciamo scopa, perché mettendo sul piatto tutte le cose arriviamo a capire che ci dobbiamo interessare anche di strategia, oltre che il giorno per giorno quello che dobbiamo mettere insieme il pranzo con la cena, oppure siamo succubi, siamo, come dire, persi, non contiamo niente. Allora, in questo contare c'è bisogno appunto di chiarire, e il chiarimento, tra breve sentiremo un esperto ovviamente che vive in luogo, che è Giacomo Negri, mi sembra che sia Alberto Negri, che è una persona abbastanza presente, intelligente, eccetera. La prossima settimana ne sentiremo altri, in modo da avere questo contributo e soprattutto il contributo anche degli ascoltatori, che qualsiasi pensiero loro abbiano ovviamente ci è utile per affrontare questa cercare di dipanare e mettersi sulle spalle ovviamente varie iniziative. Ettore ricordava che a breve ci saranno il rinnovo delle elezioni in Turchia il 1 novembre, dove quello che hai chiamato tu il despota, il tiranno Erdogan, cerca di riprendersi dalla sconfitta che ha subito a giugno con la nascita parlamentare di un partito che non è più solo un partito curdo, è un partito della sinistra democratica in Turchia, ovviamente, eccetera, che ha superato di lunga la soglia del sbarramento del 10% e che tutti i sondaggi lo danno oltre il 15%, salvo che, parlando anche con le rappresentanze curde qui in Italia, ci domandiamo come si possa fare un'elezione tra virgolette democratica in uno stato di guerra, dove fino a questo momento sono stati uccisi più di 2000 curdi, per lo più ovviamente popolazione civile, perché i guerriglieri poi se la sanno cavare abbastanza bene, lo abbiamo visto a Kobane ovviamente che capacità hanno, eccetera eccetera, e che ci sono stati assedio come quello di Cirz, che in cui hanno lasciato la popolazione senza, affamata, senza acqua, insomma, eccetera, salvo poi la mobilitazione internazionale svergognare, come dire, smascherare il dispositivo di Erdogan. Ci stiamo impegnando, l'impegno più presente sarà il giorno 23, 24 e 25, quando in anticipo sulle elezioni dirette, quelle in Turchia, ci saranno quelle nel mondo, e qui a Roma e a Milano, dove è sede del consolato, si svolgeranno le elezioni della popolazione curda in Italia. Non sono poche persone, quindi ci daremo da fare per dargli un contributo. Ovviamente sapete dove sta l'ambasciata ovviamente turca a Roma, nelle vicinanze di Piazza Indipendenza. A Piazza Indipendenza ci sarà un gazebo che funzionerà per 3 giorni, in modo da dare assistenza, accoglienza ai curdi che verranno da Bologna in giù a Roma e da Bologna in su andranno invece a Milano. Il 31 ottobre a Roma, ma il 1 novembre, è stata dichiarata dalla resistenza curda la giornata mondiale di sostegno alla Rojava. Sapete che ormai da questa radio che cos'è la Rojava, e sono quei popoli che sono insorti e si sono autodeterminati nella Siria occidentale, nord occidentale, e Quindi a Roma questo primo novembre si celebrerà il 31 ottobre. Il 31 ottobre con una ripetizione di quella che è stata la manifestazione già l'anno scorso che abbiamo vissuto tutti quanti, con una manifestazione centrale con partenza da Piazza Esedra, dove sapete ha luogo l'ufficio turistico e le linee aeree turche ovviamente eccetera. Questo per dire le vicende legate a questa storia. Altrettanta c'è un'altra vicenda, abbiamo parlato appunto delle spese militari, stiamo dentro una associazione a delinquere che si chiama NATO ovviamente eccetera. La NATO si per la sua delirio di potenza, in cui appartengono anche l'Italia nel delirio di potenza, svolge delle manovre militari lunghe 40 giorni, sono già cominciate sul nostro piccolo Mediterraneo, e la platealità, come dire, la pubblicità massima la avrà davanti al Golfo di Napoli il periodo che va dal 22 al 25 di ottobre. Il 24 ottobre c'è una grande manifestazione a Napoli che sta chiamando energie da tutta Italia ovviamente eccetera, perché si svolga sul mare a Bagnoli, cioè eccetera, una delle più grandi manifestazioni di ripudio della guerra ovviamente, del svaffanculo alla NATO da questo punto di vista. L'ultima iniziativa che ci sarà dentro questo mese sarà a Marsala, perché il 31, cioè dal 29 al 1 di dicembre, si svolgeranno le manovre anche in Sicilia, non poteva essere altrimenti, la base di Sigonella, la neo base Muos ovviamente certo, eccetera, e via di seguito. Queste sono le cose, ho voluto ricordare queste due iniziative, ovviamente quella legata alle elezioni in Turchia e questa della NATO che ci riguarda direttamente, perché sono decisive. Due parole ancora sulla vicenda di cui Giacomo ha già introdotto ovviamente la storia di questa vicenda, che anche se quella storia purtroppo oggi è quasi cancellata di fronte ovviamente ai 10 milioni tra profughi, disgraziati, morti eccetera eccetera che ci sono, quindi hai voglia di parlare di sunniti, aluiti eccetera, tutti stanno prendendosela in quel posto ovviamente eccetera, e dentro uno scenario che non governano più. Perché lo scenario è governato innanzitutto dalle due superpotenze, ovvero dal rientro dell'altra superpotenza.
Però su questo bisogna spendere una parola. Era un despota la generazione di... come il presidente...
Assad,
tutta la generazione. Erano despoti. Non è che sono dei democratici. Però c'era una convivenza fra le culture, no? E che c'era uno stato sociale, e che questi erano... c'avevano una scuola, c'avevano un'istruzione. Si vede dai profughi che arrivano, no? Tutti professionisti, infatti, e distinguono dagli altri cose, voglio dire,
Pedro Monarchia, eccetera. Dicevo,
scusa l'interruzione.
No, ci mancherebbe, proprio così. Il problema, il contesto è questo. Fino a un anno fa il despota in assoluto era gli Stati Uniti, che avevano aggregato intorno a loro ovviamente una quantità di altre soggettività reazionarie per poter governare questa area. Hanno capito che alla fine questa area non era capace di governarla eccetera, e è intervenuto prepotentemente l'altro soggetto ovviamente, quello ex sovietico, ha detto ma ci sono pure io dentro questa storia. Però il principio, il dominus è quello della rimodulazione dell'intero Medio Oriente. Allora a me sembra uno scenario molto diverso ovviamente, ma possiamo farlo a modo esempio, che c'è, qualcuno ha adombrato che ci sia una specie di alleanza di comodo per abbattere l'ISIS, come fu l'alleanza di comodo per abbattere ovviamente Hitler. Però dopo quell'alleanza ci fu Yalta, e qui vogliono fare una nuova Yalta per il Medio Oriente, perché quel sistema territoriale geopolitico non funziona più. E allora c'è uno scenario di accondiscendimento, cioè c'è un ok da parte di tutti, perché se no ve lo immaginate che la flotta russa parte dal Mar Nero, parte da Odessa e dintorni ovviamente eccetera, percorre tutto il Mar Nero che è pieno di scannagole, è pieno di conflitti ovviamente a carattere nazionalistico, l'Ossezia, l'Armenia eccetera eccetera, sarebbe potuta arrivare lì tranquillamente, no, invece viene tranquillamente, passa lo stretto dei Dardanelli, passa al Bosforo, passa in Turchia, arriva direttamente alla Latakia senza colpo ferire, scarica tutto il suo potenziale di guerra e si mette in moto attraverso i bombardamenti e via di seguito, tra l'altro alcuni pure capaci, al di là delle polemiche, no, hai bombardato uno, hai bombardato due, quello e quell'altro, perché bombarda per la prima volta Raqqa. E Raqqa è la capitale ovviamente dell'ISIS, cioè dello stato del califfato da questo punto di vista. Quindi è un segnale. Addirittura abbiamo dei rumors che con un blitz, come si facevano al tempo delle guerre, eccetera, vogliono arrivare a Palmira per dare al mondo, ovviamente, eccetera. Vedete, noi siamo i liberatori, ma voi ricordate, almeno per chi se lo deve ricordare, i sovietici arrivarono per primo al campo di Auschwitz. Tutti coloro i quali si riempiono la bocca ovviamente della storia dell'olocausto devono dire questo, anche quel paraculo di Benigni,
ecco, stavo per ricordarle io
il film ovviamente che ha fatto sull'olocausto, alla fine ci mette la bandierina americana, che è un falso,
il carro armato americano,
appunto, che è un falso, perché chi ha liberato per primo ovviamente dall'olocausto, o quantomeno dalla fine dell'olocausto, sono costoro. Voglio arrivare a concludere dicendo sicuramente attenzione, capiamo bene qual è la geopolitica, perché al di là della Siria, dei profughi, di chi combatte chi, eccetera, qui stanno le due superpotenze in assoluto e tutti gli altri a decidere quale sarà la nuova Yalta per il Medio Oriente. E allora, ancora una volta, al di là dell'arricchimento che troveremo ovviamente su queste ipotesi di lavoro, l'unica variabile indipendente fino a questo momento di tutta di questa storia sono i curdi. I curdi che hanno liberato ovviamente Kobane, i curdi che hanno la capacità di poter indicare una strada diversa alla nuova Yalta che si vuol fare in Medio Oriente, cioè la capacità dell'autodeterminazione dei popoli, della messa insieme delle culture, delle religioni e delle capacità di non avere più a che fare con i tiranni.
Allora, abbiamo in diretta, come preannunciato, Alberto Negri. Salve, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco. Allora, noi avevamo introdotto la questione appunto della Siria, avevamo cominciato anche parlando di quelli che sono, come dire, le fratture che all'interno della Siria ci sono sempre state storicamente fra sunniti, alawiti, ma che appunto ora di fronte a quello che sta accadendo probabilmente vanno in secondo piano, insomma. Qual è la sua lettura di quello che sta succedendo adesso in Siria?
Ma diciamo che la guerra civile ha esasperato quelle divisioni che erano già in qualche modo sotto la superficie della società siriana e che erano affiorate anche dopo l'ascesa al potere di Hafez Assad, il padre di Bashar. All'indomani della sua ascesa al potere nel 71, quando fecero la nuova Costituzione, l'articolo primo della Costituzione prevedeva che il presidente fosse di nazionalità siriana, ma non era specificato se fosse o meno musulmano. A quell'epoca gli alawiti venivano considerati dai sunniti dei miscredenti, in qualche modo, tant'è vero, e qui c'è la chiave anche dell'alleanza con l'Iran e con gli Hezbollah sciiti, tant'è vero che Hafez Assad chiese all'imam Musa Sadr, che poi scomparve in Libano, in Libia nel 78, chiese di convocare un consiglio di ayatollah sciiti che dichiararono gli alawiti appartenenti a un ramo dell'Islam, e questa è la chiave per cui ancora prima della rivoluzione iraniana c'è sempre stato un forte legame tra la gerarchia religiosa sciita e gli alawiti di Siria. Queste divisioni sono poi venute fuori con la guerra civile, ma anche in precedenza, anche per ragioni economiche. Bisogna però dire che Bashar Assad, quando salì al potere dopo la morte del padre nel 2000, cercò subito in qualche modo di addivenire a una specie di accordo anche con i sunniti, in particolare con quelli della città di Aleppo, la zona più importante dal punto di vista economico, industriale del paese, tanto è vero che Aleppo è stata l'ultima in qualche modo a sollevarsi contro Bashar, soltanto quando sono entrati da fuori i guerriglieri, la guerriglia salafita. Insomma, le divisioni ci sono sempre state, come c'erano in Iraq, come avvertimo anche molto prima della guerra, che un conflitto all'interno di quel paese avrebbe provocato ulteriori divisioni, che ci sono in tutto il Medio Oriente, che al 70-80% è il frutto di stati nazionali che sono state costruzioni coloniali e postcoloniali. Venuto meno il collante del nazionalismo, ecco che questi stati sono affondati uno dopo l'altro.
Buongiorno a te. Non pensi che in questo momento, per la quantità di superpotenze presenti nell'area e per lo svolgimento della loro funzione di carattere militare, ma soprattutto anche di carattere economico, si stia ridisegnando una nuova Yalta del Medio Oriente?
Ma magari sarebbe da dire, perché forse qualcuno avrebbe un progetto politico, ma quale progetto politico sta accompagnando questi interventi? Quello americano mi sembra informato soprattutto a un principio, che era poi il vecchio doppio contenimento da una parte dei sunniti e dall'altra degli sciiti, che guidò la politica americana già negli anni '80 durante il conflitto Iran-Iraq. Adesso, dopo l'accordo con Teheran, siamo allo stesso, più o meno sulla stessa linea, no? Una presenza militare che in qualche modo accontenti le monarchie sunnite e in qualche modo i sunniti della regione, che temono appunto l'ascesa e l'influenza della potenza iraniana. L'intervento di Putin mi sembra chiaramente destinato a sorreggere un regime, quello di Bashar Assad, che sia gli stessi iraniani ma anche i russi sanno benissimo che prima o poi dovrà avviarsi verso una transizione e probabilmente un'uscita di scena, magari senza cancellare l'esercito iracheno, gli apparati di intelligence, ma è chiaro che Bashar Assad forse lì troppo tempo non ci potrà ancora rimanere. E poi l'altro scopo è quello in qualche modo di bloccare i jihadisti provenienti dalle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale o dalla Cecenia. Ma che ci sia un progetto politico che in qualche modo possa dividere in zone di influenza quest'area, mi sembra ancora difficile da rintracciare. Possiamo fare un parallelo con le guerre balcaniche degli anni 90. Vi ricorderete quando gli americani arrivarono in Kosovo, fecero la base di Bostiglia, e i russi anticiparono l'arrivo delle truppe occidentali mandando un battaglione di paracadutisti a Pristina per poi accamparsi vicino all'aeroporto. Questa volta la Russia, in una condizione diversa da quella di allora, che era in piena crisi, ha deciso un intervento militare, ma che questo posti a una Yalta, e questo è il problema. Cioè, il problema è che non ci sono progetti politici in qualche modo affidabili. Per esempio, faccio alcune domande a caso, se qualcuno ha una risposta, bene. Cosa faremo dei jihadisti che sono lì dentro? Cosa faremo dei combattenti stranieri? Cosa faremo del califfato anche nel caso venisse sconfitto? Manterremo poi le stesse frontiere degli stati nazionali? Ecco, sono tutte domande che affiorano e che non mi sembrano abbiano avuto finora alcuna risposta.
Senti Leni, questo attivismo di Putin e della Russia, ma attraverso l'intervento all'ONU, l'incontro di Putin con Obama, oltre e poi successivamente anche i raid aerei contro i nemici, lo dico tra virgolette, di Assad, da una parte delineano sicuramente il sostegno della Russia in questa fase ad Assad, ma secondo te non c'è un disegno geopolitico, strategico da parte dei russi che va al di là del sostegno alla Siria? Quali sono le preoccupazioni della Russia al di là, del fatto di mantenere in Siria un determinato equilibrio?
Beh, per quello che so io, dai contatti che ho abbastanza frequenti anche con la diplomazia russa e anche con alcuni dei loro analisti, la preoccupazione maggiore per la Russia, a parte, è l'Ucraina dal punto di vista strategico, e poi dal punto di vista strategico generale la crisi economica del paese. Cioè, già un mese fa mi dicevano che probabilmente sarebbero intervenuti in Siria, ma già allora sottolineavano quanto costasse l'appoggio e il sostegno al regime di Bashar Assad, a un paese come la Russia che quest'anno ha avuto un calo dell'economia secco del 30%, sia per il calo del rublo, sia per le sanzioni, sia per il fatto che il petrolio e il gas sono crollati nelle quotazioni sui mercati internazionali. Sono tutte queste determinanti importanti che ci fanno capire, anche un po' allargando il discorso, qual è anche la posizione americana reale. E per quello che prima io sottolineavo, che la politica, la strategia americana in fondo è sempre quella del doppio contenimento: non deve vincere nessuno, né lo sciita né sunnita. perché per gli americani queste sono guerre periferiche. Le vere guerre gli americani le vincono e le combattono tutti i giorni sui mercati internazionali, perché controllano le leve dell'economia e della finanza. Vi faccio un piccolo esempio: se il 16 settembre scorso la Fed avesse deciso un aumento del mezzo punto del tasso dei tassi di interesse, avrebbe messo al tappeto l'economia russa, quella cinese, quella turca e via discorrendo.
Senti, un'altra cosa, però è indubbio che in questi ultimi frangenti sono andati tutti a casa dello zar. C'è andato Erdogan, c'è andato Netanyahu ben tre volte, hanno stabilito ovviamente alcune vicende loro molto importanti, in particolare Israele si sente abbastanza cerchiata da questa nuova contingenza, quindi dopo l'accordo sul nucleare iraniano, dopo l'intervento diretto dei russi in Siria, dopo quantomeno gli accordi anche russi sull'Ucraina, no? Mi sembra che quello che sta avvenendo nel Donbass, in cui c'è un allentamento della vicenda a favore, come dire, dell'accordo con l'Ucraina, l'accordo per ultimo con l'energia ovviamente con l'Ucraina, testimonia sicuramente di un passaggio diverso, e soprattutto ovviamente il ruolo di Israele fa capire che la Russia è diventata un interlocutore che rimette un po' una specie di strategia bipolare.
Ma Israele ha sempre avuto negli ultimi 15 anni dei rapporti, non solo negli ultimi 15 anni, dei rapporti abbastanza frequenti con Mosca. Poniamoci di fronte a quelle che sono le alcune dati strategici per Israele. Dunque, queste guerre nel mondo arabo, in qualche modo dal 2003 in poi, hanno praticamente polverizzato i concorrenti di Israele, cioè gli stati laici e secolaristi che avevano una maggiore potenza non solo militare ma anche economico-industriale, come l'Iraq e come la Siria. Quindi in un certo senso in questa direzione le cose sono andate bene per Israele dal punto di vista strategico, meno bene quando c'è stato l'accordo con l'Iran, però sanno benissimo che qui è una divisione di zone di influenza. Loro quelli che importano non è tanto Teheran là in fondo, ma quanto la minaccia degli Hezbollah, con cui hanno avuto una guerra nel 2006, e ricordiamoci che in quella guerra gli israeliani sono stati inchiodati al confine, no? Quindi da questo punto di vista hanno delle loro preoccupazioni. Quindi in qualche modo questa decisione di doppio contenimento americano dei vari fronti li può in un certo senso preoccupare, e quindi Mosca è una comoda sponda in qualche modo per mandare dei messaggi anche a Washington, soprattutto per quanto riguarda per esempio una ripresa, che non ci sarà o perlomeno che non si vede, dei negoziati con i palestinesi. L'altro versante, si citava la Turchia di Erdogan. La Turchia di Erdogan ha con Mosca un interscambio di decine di miliardi di dollari dovuto soprattutto al gas e al progetto del Turkish Stream. Ora tutto questo è ancora, come dire, in sospeso, ma certamente Erdogan gioca la sua partita. E qual è la partita di Erdogan? Quella di fare della Turchia una potenza, e soprattutto di non vedere ai suoi confini la possibilità che nasca un embrione di Stato curdo, e da questo punto di vista può aver chiesto anche in qualche modo una sponda russa. Tutte queste si riflette poi ovviamente nella situazione dell'Ucraina, una situazione che vede un paese che è uno Stato fallito e che probabilmente avrà ulteriori divisioni al suo interno proprio anche nella compagine di Kiev. Questo è il quadro della situazione. La guerra certamente influirà ancora di più, ma attenzione, gli effetti di questo intervento russo non sono quelli di togliere le castagne del fuoco agli Stati Uniti, all'Occidente e all'Europa, ma quelle in qualche modo di sostenere il regime di Assad, e con degli effetti che potrebbero non essere quelli esattamente voluti.
E dentro sto scacchiere il ruolo dell'Arabia Saudita, che rimane sempre dietro le quinte, ma a me mi sembra molto interna a tutto quello che succede in Medio Oriente, qual è? Cioè, mi sembra, no, che queste monarchie arabe là determinano molte strategie, no? Sia in finanziamenti e sia nella strategia di mantenere il prezzo del petrolio a certi livelli.
Diciamo proprio che la presenza americana ancora nello scacchiere siriano, iracheno e medio orientale è dovuta proprio a questo, cioè a in qualche modo bilanciare la situazione nei confronti dell'Iran e sostenere le monarchie del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, che è legata da accordi che hanno oltre 60 anni con l'America. L'Arabia Saudita sta vivendo un momento assai difficile, assai complicato, no? E la guerra in Yemen sta diventando una sorta di Vietnam e si sta riflettendo proprio sulla situazione interna, sulle lotte all'interno delle varie fazioni della casa monarchica di Saud. L'altro giorno c'è stato quell'incidente alla Mecca, che qui è stato archivato appunto come un incidente con 700 morti. So per sicuro da fonti diplomatiche che i morti sono stati oltre 2000 e che l'incidente è stato determinato da uno scontro violento tra il Ministero degli Interni e il Ministero della Difesa, tra coloro che tengono l'ordine dentro e coloro che stanno combattendo fuori in Yemen. La guerra in Yemen va male e questo potrebbe riflettersi pesantemente anche sulla tenuta stessa dell'Arabia Saudita o influenzare ancora di più le lotte intestine interne. Per gli Stati Uniti i sauditi sono dei partner economici e finanziari, lo sappiamo benissimo, ma anche per noi europei e occidentali. Guardate la posizione di Hollande e della Francia, fa di tutto pur di ingraziarsi i sauditi, a cui vende centrali atomiche, a cui vende armi e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista l'Occidente ha sacrificato buona parte dei suoi principi, forse anche dei suoi interessi, a quelli economici e finanziari.
Senti, in questo contesto, quello che sta accadendo fra il Bahrain e l'Iran, con il fatto che Manama ha richiamato l'ambasciatore da Teheran, e si tratta qui di una maggioranza sciita governata da una monarchia sunnita e maggioranza sciita che insomma si sta ribellando nelle piazze da parecchio tempo, è un elemento ulteriore insomma di precipitazione della situazione.
Non c'è dubbio, perché ricordiamoci che cosa accade tra il 2011 con le prime guerre arabe, successivamente anche nel 2012, che ci fu per reprimere le manifestazioni in Bahrain, ci fu un intervento diretto dei sauditi che mandarono gruppi di mercenari a sostenere la monarchia del califa. E certamente la situazione del Bahrain è molto complicata, interessa direttamente i sauditi, che hanno tra l'altro al loro interno una consistente minoranza sciita dal 15 al 20% nel nord del paese, e quindi è in questo gioco di influenze, in cui rientra ovviamente anche il conflitto in Yemen, che vediamo come dire riaccendersi delle tensioni fra Teheran e le monarchie del Golfo che stanno di fronte a Teheran, e che di questo Golfo, come sapete, sono come dire i custodi ma anche i concorrenti degli stessi iraniani, che come sapete da sempre lo definiscono Golfo Persico, mentre gli altri lo definiscono Golfo Arabo.
Senti Negri, faccio un attimo un salto, vengo diciamo nell'ambito, nel quadro di ciò che si sta muovendo in quel quadrante, di ciò che si sta muovendo a livello mondiale, e vengo diciamo all'Europa, ma quando dico Europa non parlo di Unione Europea, parlo in particolar modo di Francia e Germania. In questa contesa, con tentativi di accordo tra Stati Uniti da una parte e Russia dall'altra, c'è il rischio che Germania e Francia si sentano stretti, considerando tra l'altro che la Germania e la Russia hanno tutto l'interesse, nonostante diciamo quello che sono state le sanzioni poste nei confronti della Russia, a mantenere rapporti economico-commerciali di una certa rilevanza.
Ma non c'è dubbio, quello che sottolineavi è fondamentale: la Russia continua a ritenere la Germania il partner economico fondamentale, il gasdotto del nord è lì a testimoniarlo, ma non solo quello, c'è anche molto altro. Pensiamo soltanto al fatto che gran parte delle operazioni russe anche in Europa passano attraverso le banche tedesche, se ne parla assai poco, però questo è un elemento importante, talmente importante che credo che abbia in qualche modo anche irritato Washington. Adesso, senza arrivare a teorie del complotto, però ogni tanto qualche schiaffone a Germania, la signora Merkel se lo prende dagli americani. no? E certamente anche i francesi sono in questo, ma cosa sono Francia e Germania? Sono il nucleo dell'Unione Europea comunque, no? E quindi l'Unione Europea stessa è stretta in questa situazione, è stretta e ci sta stretta, ma anche troppo larga, perché l'allargamento a 28 dei paesi dell'Unione Europea ha condotto anche a delle prese di posizione, come quella appunto sull'Ucraina, che hanno portato a un coinvolgimento diretto dell'Unione Europea e a situazioni assolutamente ingestibili per la pressione dei paesi del nord, come la Polonia e come le repubbliche baltiche, che comunque continuano a vedere negli Stati Uniti e nella NATO soprattutto come il grande protettore, l'antemurale nei confronti di una Russia che viene sempre vista come portatrice di ambizioni imperiali e di conquista nei confronti di questi paesi. L'Unione Europea gestisce una cosa più grande di quella che può gestire, perché non ha la governance, con una parola di moda di oggi, per poterlo fare, non ha una politica estera e di difesa comuni, e quindi in qualche modo è costretta a giocare tra i due grandi poli, tra quello americano e quello russo, però su quello americano ha gli interessi maggiori, e probabilmente verranno anche esplicitati quando si tratterà di fermare quel trattato transatlantico di partnership, che è uno dei nodi tra Washington e Bruxelles.
Io una domanda, così, una curiosità pure. Il fatto che emerge relativamente all'improvviso l'ISIS, no? Questo califfato, questo che si inserisce così, non fa parte di quello scontro all'interno dei paesi arabi tra le due borghesie, che c'è qualcuna che pensa di campare finché c'è il petrolio di rendita, e c'è qualcun altro dice qua il petrolio sta finendo, bisogna assegnarsi un ruolo anche egemone nell'ambito delle cose mondiali? Cioè, lo scontro tra l'ISIS può essere una parte della borghesia araba che si sta attrezzando per contare anche dopo che il petrolio potrebbe finire?
Beh, sicuramente da un certo punto di vista le monarchie del Golfo hanno imboccato una via abbastanza chiara in questo senso, cioè da molto tempo sauditi e gli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono dei partner economici di prima grandezza dell'Occidente, non solo ne acquistano i bond o quote societarie, ma proprio sono dentro ormai l'apparato economico americano ed europeo. Guardate soltanto le acquisizioni che sono state fatte negli ultimi anni anche sul mercato europeo, la partnership che citavo prima fra la Francia e l'Arabia Saudita, che va sostituito un po' quella che c'era prima con il Qatar. Insomma, tutti cercano capitali del Golfo, questo non c'è dubbio, e quelli del Golfo li investono volentieri, perché appunto pensano che per esempio la quota energetica del petrolio andrà a diminuire, e per esempio stanno investendo nelle energie alternative, tra cui anche il nucleare, e non solo quello. Quindi c'è da parte di questi paesi il tentativo di diversificare e di farlo come nel modo che descrivevo prima. Quanto per esempio all'Iraq, beh, la questione del califfato ha soprattutto coinvolto all'inizio la borghesia irachena, quella legata al partito Baathista. Io ho sempre guardato con molta attenzione e ho sempre detto: guardate che i partiti Baath non si cancellano con una guerra. I partiti Baath resistono, vanno avanti oltre le guerre. Il partito Baath è stato fondato negli anni 40 e ha sempre rappresentato in qualche modo un attore politico, e come attore poi dopo la guerra e l'occupazione americana nel 2003 è entrato anche a sostegno di Al-Qaeda, almeno alcuni di questi, con personaggi come Izzati Ibrahim al-Duri e via discorrendo. Lo scontro delle borghesie, questo è assolutamente interessante, devo dire. Bisogna cercare anche di ridefinire, io non sono ancora in grado di farlo, lo dico sinceramente, la ridefinizione di tutti i gruppi di interessi in base a ai veri interessi che ci sono oggi. Poi, parlando in generale purtroppo della borghesia del mondo arabo, devo constatare il suo impoverimento terrificante dovuto in Iraq a guerra e ripetizione, embarghi, e in Siria oggi al fatto che gran parte della borghesia di questi due paesi abbia dovuto attraversare il confine, scappare, lasciare il suo paese in un impoverimento che non è soltanto tecnologico, economico e sociale, ma anche, se vogliamo, politico e alla fine anche morale.
Cioè, questo scontro fra le borghesie passa anche attraverso i fondi sovrani dei paesi del Golfo, che stanno ormai entrando prepotentemente nell'economia internazionale. Una cosa che volevo chiederti era a proposito del modo in cui questi argomenti vengono trattati dai mass media, soprattutto televisivi e anche dai giornali, e mi sembra che vengano trattati con una superficialità e a volte con un provincialismo per certi versi quasi inquietante, come se si volesse fare una narrazione già prestabilita di quello che accade senza immettere nessun elemento di critica rispetto a questo quadro. Tu che vivi, diciamo così, da quella parte, come la giudichi questa situazione?
Innanzitutto devo anche collocarmi personalmente da che parte sto. E la parte da cui sto è sempre stata quella di cercare di effettuare nei limiti delle possibilità che avevo, viaggiando sul posto e con i dati che ho a disposizione, un'analisi, un tentativo almeno di un'analisi oggettiva di quello che si muove sul campo. Devo purtroppo constatare che c'è una visione ideologica, ma non ideologica, come dire, con dei contenuti politici raffinati, una visione ideologica che cerca quasi sempre di semplificare le cose o comunque di renderle adatte a delle versioni della storia che sono in qualche modo utili anche alle elite occidentali per poter andare avanti e voltare la faccia dall'altra parte.
Senti Negri, una questione. Capisco che per fare delle previsioni è una cosa difficile, a volte impossibile, ma dal punto di vista tuo ritieni probabile un intervento di terra in tempi rapidi da parte dei russi, magari con una convergenza di milizie iraniane da est sul territorio siro-iracheno, contro le milizie dell'ISIS, del Daesh?
Beh, il vantaggio degli russi in questo momento è di avere già una fanteria sul campo, che è quella dell'esercito di Bashar Assad in primo luogo, delle milizie di Hezbollah che sono decisive, per esempio nella zona del Calamune, confini con il Libano, dei consiglieri militari dei Pasdaran e delle forze speciali al-Quds iraniane, che sono certamente importanti. Quello che è possibile, può esserci anche un intervento di terra, però credo che i russi cercheranno di evitarlo nei limiti del possibile. Ricordiamoci che non c'è solo gli americani che hanno il problema di non voler mettere dei marini sul campo e di avere altre vittime, anche lo stesso Putin vorrebbe evitare di vedere tornare a casa delle bare di soldati russi, evocherebbero quell'Afghanistan che per molti anni è stato un incubo dell'ex Unione Sovietica.
Bene Negri, io ti ringraziamo del tuo contributo, anche se poi ci siamo dilungati un po' di più, ma penso che insomma che le notizie che ci hai dato e i commenti erano sicuramente molto interessanti, e chissà, a una prossima volta allora.
Certamente, grazie a voi.
Ciao,
grazie.
Grazie. Volta, buon lavoro.
Grazie.
Grazie.
Sono stato a lavorare tutta l'estate e m'è rimasta solo fame e sete. Mi moglie bianca che pare di cera e niente c'ha da goce quando è sera. Sembramo due fantasmi in controluce, de baccaia non c'è rimasta voce e sta chitarra c'ha una corda sola. a mezzanotte il cuore ci ristora, ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta Roma derlitta via d'aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro. Se lo tiene stretto e c'ha il fucile carico nel letto, se alza ogni mezz'ora a controllare, non fosse che qualcuno stia a magnà. Chi non c'ha niente campa la giornata, se venne i panni e magna l'insalata, gli conti l'ossa quando c'è star sole, la fame con la fiacca lo rincorre. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta voce si è scallata alla buon'ora, da Roma dei voraci dorme ancora. Mi magnerei una cinta di serpente, tanto sognà non è che costa caro, mi magnerei la sella del somaro, c'ho tanta fame che non più ho più sonno, del giorno per la fame più mi addormo, dovremmo scocci da un altro sistema, per un anno a dormire senza la cena. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta Roma derelitta via d'aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro.
Allora torniamo in diretta, sollecitiamo gli ascoltatori a telefonare, se no vuol dire che diciamo tutto quando noi non sappiamo se diciamo le cose giuste o sbagliate, qualcuno che ci può dare un contributo telefonicamente, e lancio un appello di raccogliere, di fare una petizione per far smettere queste campane domenica mattina di San Lorenzo che ci rompono proprio, guarda. Comincia, non si fermano mai, ogni 10 minuti scampanano, sembra sempre Pasqua, una volta all'anno pure, però non ci possono ammorbare, no? Facciamo una petizione, scusate la deviazione perché ci insorde tutte le domeniche.
Noi, noi suoniamo le nostre trombe.
Noi, ecco, loro suonano le nostre campone. Allora, no, dopo questo ampio discorso fatto sulla politica estera, diciamo di cosa sta avvenendo, insomma abbiamo avuto questo contributo abbastanza interessante di Alberto Negri, giornalista del Sole 24 Ore, diciamolo, perché non è uno, no? Che però racconta i fatti nel momento in cui le vive di persona, essendo un inviato di guerra, sta sul posto, c'ha i contatti, ci raccontano questi scenari che si stanno realizzando sotto gli occhi nostri, e il paese, tutto quello che ci capita, no? Non solo questa massa di camminanti che scappa dalla guerra e cammina a piedi sulle navi, sulle barche verso l'Europa, che non le vorrei chiamare più migranti, questi sono spinti, camminanti, gente che si muove perché da lì vengono espulsi attraverso questi giochetti di politica internazionale per interessi, diciamo, delle multinazionali, di chi c'ha i soldi, di chi ne vuole fare di più. E tutto questo influenza tutte le politiche sociali che i paesi occidentali stanno vivendo. Questi istigano la guerra dei poveri, questi che arrivano ci levano a noi, prima gli italiani, prima gli italiani. Ma gli italiani da mo che stanno a mangiare alle spalle di questi che stanno arrivando qua, è ora che qualche cosa gli viene restituito, gli viene data non solo ospitalità, ma dignità e cittadinanza. Perché se noi siamo tutti cittadini del mondo, i confini sul mondo l'hanno segnato i militari, le occupazioni, ma non è che è nato un mondo con dei confini predefiniti. Noi dobbiamo capire questo e vorremmo introdurre, parlando di politica interna, che però è questo l'effetto, quello che avviene oggi, queste manovre finanziarie che preparano avanti, che gli interessi che ci hanno non sono quelli di ridistribuire la ricchezza accumulata, ma quella di continuare ad accumulare sempre di più. E io la lancio, la provocazione: come mai trovano i soldi, no, per darla ai padroni, per esempio con la defiscalizzazione attraverso la riforma del lavoro e il Job Act, che ha precarizzato tutto il mondo, i contratti a tutela crescente non è altro che questa precarizzazione di massa, nel senso che uno ti assume e ti può licenziare quando e come vuole, senza colpo ferire, eppure gli ha dato gli incentivi di circa 8.000 euro medi l'anno per ogni dipendente che viene assunto con questo sistema contrattuale, che stanno trovando soldi per rinnovarlo, perché hanno paura che sta dose di metadone non basta a questi egoisti, no? Come mai lì trovano i soldi e non trovano i soldi per pagare gli esodati, per pagare chi vuole andare in pensione?
In onda?
Ci abbiamo una telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo proprio intervenire in merito a quello che stavi dicendo tu, Ettore, visto che hai richiesto l'intervento degli ascoltatori. Volentieri. Allora, danno sempre i soldi ai padroni, perché gli unici che hanno bisogno di soldi sono i padroni, visto che noi seguiamo le loro stesse dinamiche consumando roba dei multinazionali e, per esempio, senza poter riintervenire. La settimana scorsa, su un mio intervento, un compagno, tra molte virgolette, ha fatto del subcomandante Marcos, non so se il compagno che conduceva la trasmissione ci sta a sentire adesso, no? Ha fatto del subcomandante Marcos una sorta di testimonial della Coca-Cola, dicendo che pure lì, in mezzo ai guerriglieri, si beveva la Coca-Cola. E il comandante Marcos diceva sì, perché un giorno ci sarà la Coca-Cola che vogliamo noi. Allora, se noi continuiamo a volere la Coca-Cola e i prodotti delle multinazionali, dietro ci devono stare le multinazionali che li fabbricano, perché l'iPhone, cari miei, e gli smartphone e tutte queste cazzate qua, l'artigiano sotto casa non te lo può costruire. Quindi se vogliamo seguitare a vivere secondo queste cazzo di dinamiche, ci vanno le multinazionali, e le multinazionali vanno come andare il mondo che esiste. E quindi, no, si accaparrano loro tutto quanto quello che c'è da accaparrasse. Quindi, se non cambiamo noi il nostro stile di vita e le dinamiche che ci spingono a foraggiare sti cazzo dei multinazionali e questi padroni e sti padronati, continueremo a sentirsi di sindacaticchi, a sentir di che la partecipazione del popolo non serve più, perché a un certo punto allora decide a comandare, fa come cazzo gli pare a loro, e noi zitti e continuiamo a foraggiare, perché ragazzi, la forza della Coca-Cola, per esempio, faccio un esempio, quella della Nike non sono le forniture alle squadre di calcio, pa Coca-Cola, i fusti di Coca-Cola, no, la forza di questi so, è il paio di scarpe ben nudo allo stronzo come me o come tutti noi che andiamo a comprare, alla lattina da 33 centilitri di Coca-Cola, sta lì la forza dei multinazionali. Allora, se noi non pensiamo che bisogna strozzare questa gente in questo modo, che non è più un boicottaggio, qua si tratta proprio di lotta, va bene? Se mi ci pesa tanto a tutti quanti rinunciare allo smartphone, rinunciare alla Coca-Cola e rinunciare a queste menate del genere, state tranquilli che potevo fare 100.000 trasmissioni, 200.000 ricorsi, no? E tanto non cambierà mai un cazzo, potremo scendere in piazza, che poi tra un po' non scenderemo più in piazza, perché a questi tanto da noi non gliene frega più niente, è questo ragazzi, è questo. Allora noi continuiamo a voler combattere una realtà mantenendone inalterate le cose, cioè proprio continuiamo a dargli i soldi, anzi, i nostri soldi invece di darli, che ne so, a Radio Onda Rossa ci compro la Coca-Cola. Allora, se non trovate un conflitto in questa cosa, continuiamo così, seguiamo così e tanto fra un po' ce l'avremo tutti quanti un bel braccio infilato dove se lo sentimo meglio. Scusate la rabbia, scusate tutta sta...
Vabbè, quella è passione più che rabbia. Ti ringraziamo, però io lo dico, io non mi ricordo qui mai di aver sentito parlare uno di questo tipo, non lo so, io non me lo...
No. Guardi che non stai a sentire la radio perché sta settimana e poi con te ci sarebbe un'altra cosa da dire, ma non la dico perché per qui a vivere, ma te la vengo a dire in radio, ciao.
Senti, a proposito di quello che diceva...
No, però volevo dire una cosa, poi vai, perché su questo dico, è vero, però c'è... un cambiamento che si sta sviluppando, c'è l'acquisto solidale, i gruppi d'acquisto che cercano di comprare a chilometro zero, che meno fuori dalla catena, diciamo, della catena dei supermercati, dei centri commerciali e via dicendo. A me mi sembra che questo tentativo tra i compagni non è molto diffuso, però ci sono sti tentativi, questi mercatini solidari di terra a terra che si fanno nei vari quartieri e centri sociali, in cui il prodotto autoprodotto che se viene, cioè è anche un modo di fa assumere una cultura diversa di consumo, diversamente, certo. Se avremmo il potere che da questa radio lanciamo appello, da domani niente più Coca-Cola, siamo pronti in tutti i modi a fare i boicottaggi, niente più telefonini, niente più di queste che vanno verso la speculazione, non bevevo il caffè, la Lazio, non lo bevevo perché finanzia Israele, no? Ma magari ci avessimo questa possibilità, l'avremmo fatto già, però questi tentativi che diceva lui bisogna fare, embrioni ancora iniziali, però le sento ragionare tra i compagni.
Beh, quello che appunto diceva il compagno era anche quello di invocare una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie scelte di consumo. Non è vero che si vota anche quando si compra, che si fanno delle scelte, è vero che si fanno delle scelte e che bisogna essere consapevoli delle scelte che si fanno, ma si è anche in un contesto dove per certi versi è un po' complicato anche rinunciare a certi prodotti. Mi viene in mente, e poi lasciamo spazio alla telefonata che è in attesa, per esempio per quanto riguarda la questione dei telefonini e dei microprocessori. Questi microprocessori si fanno con un elemento che si chiama coltan tantalite, che si trova soprattutto in Congo, e che è stato uno degli elementi scatenanti di una guerra civile che ha portato quasi a 4 milioni e mezzo di morti. È un po' difficile, diciamo, rinunciare in un contesto come siamo in questo momento al microprocessore, al computer, quindi è una consapevolezza che comunque va anche per certi versi declinata rispetto anche a delle scelte non solamente di consumo ma anche più complessive. Comunque lascio spazio alla telefonata che...
Pronto?
Pronto?
Sei in onda, dici cosa... Grazie. Pensi?
No, mi volevo inserire giusto su sto discorso del fatto che noi consumiamo beni che poi alla fine arricchiscono altre persone. In particolare io mi riferisco alla questione del traffico a Roma, perché noi usando la macchina, tutte le volte che facciamo la benzina, noi regaliamo dei soldi a questi grandi industrie petrolifere. Noi stiamo arricchendo le industrie petrolifere e le industrie automobilistiche del mondo, questo che stiamo facendo. Allora noi dal nostro piccolo come possiamo opporci a questa situazione qua? Partendo dal discorso del traffico, che a Roma è diventato insostenibile, con code interminabili di auto che riempiono le strade, con attese eccetera eccetera. Ecco, facciamo un appello prima di tutto agli automobilisti più coscienti, cioè quelli che si lamentano del fatto che devono buttare i soldi eccetera, per chiedere un servizio di trasporto pubblico urbano adeguato alle esigenze di questi lavoratori e lavoratrici, che loro malgrado tutti i giorni sono costretti a fare la benzina per recarsi al lavoro con costi enormi. Io guardi, c'ho una tessera abbonamento all'ATAC annuale, mi costa 300 euro, cioè un conumero al giorno, io posso girare dappertutto. Io invece sono costretto, visto che non funziona il servizio pubblico, a fare la benzina, e io ne spendo 300 di euro al mese, quanto invece con l'abbonamento d'ACA io ci posso viaggiare un anno intero, senza parlare dei danni alla salute. Abbiamo visto quello che è successo con questo scandalo del Dieselgate. Allora, se noi facciamo una lotta per migliorare il servizio di trasporto pubblico, a Roma c'è solo l'1,8% della rete ferroviaria che è disposta per corsie preferenziali, solo 1,8. Non abbiamo piste ciclabili, non abbiamo un piano di parcheggio, non sappiamo dove si parcheggia, dove non si parcheggia. Allora io lancio un appello proprio a questi automobilisti coscienti di opporci a quello. Facciamo, ecco, attraverso la radio io lancio un appello a questi automobilisti coscienti: formiamo un comitato di lotta per la mobilità a Roma, perché sono i lavoratori e le lavoratrici, le donne, gli anziani, gli studenti, cioè le fasce deboli cosiddette della società, che ne soffrono di più. Ecco, io penso che la radio può essere uno strumento formidabile. Mi appello anche a tutte le associazioni, diciamo organizzazioni periferiche, che possono condividere questo obiettivo. Ecco, se la radio può fare qualcosa per questo, grazie.
Ciao. Se ci avessimo questo potere, forse l'avremmo già sviluppato questo ragionamento. Però proprio a fare una battuta, poi ti lascio subito la parola per dire che ci sono alcuni stati europei, non lontani, in cui la gente che va a lavorare con la bicicletta gli pagano i chilometri che percorrono in bicicletta, tanto a chilometro, no? Il padrone gli mette in busta paga una maggiorazione del proprio stipendio, no? Il fatto che utilizza la bicicletta e va a lavorare con la bicicletta. In Italia qui, se uno la vuole utilizzare, la bicicletta non la puoi utilizzare perché non sai dove lasciarla, perché non ci sono i rastrellieri e via dicendo. Giacomo, tu ci avevi interrotto.
Sì, no, adesso vedo che c'è anche un'altra telefonata in linea, meglio, perché questo vuol dire che insomma in qualche maniera abbiamo stimolato il dibattito e l'interesse degli ascoltatori.
Beh, no, ci ha rinunciato.
Ci ha ripensato.
No, richiama dopo.
Bene, allora no, a proposito di quello che si diceva, mi ricollego poi a questo discorso del traffico e di Roma, perché insomma stavamo anche riflettendo prima qui in studio sulla vicenda dello sciopero dei mezzi pubblici che c'è stato ieri, venerdì, è il cancan mediatico che si è scatenato rispetto a questa situazione. Allora, questi lavoratori scioperavano non solamente perché non ricevono lo stipendio da 2 mesi, ma anche per le condizioni inenarrabili del trasporto pubblico qui a Roma, condizioni di cui poi tutti quanti siamo assolutamente coscienti, ma poi appunto vedo che c'è una chiamata, adesso lasciamo spazio comunque all'ascoltatore.
Pronto?
Sì, pronto. Io penso che insomma sia opportuno almeno dire 2 parole, fare un commento, un po' una discussione su quanto è avvenuto in questo festival, in particolare venerdì, dove comunque c'è stata diciamo una manifestazione, uno sciopero che bene o male era bloccato almeno dal punto di vista dei trasporti questa città, questo sciopero, insomma, detto dall'USB, che insomma comunque in qualche modo raccoglieva gli altri temi, al di là di quello, insomma, delle vertenze di privatizzazione e di attacco, insomma, ai lavoratori sia dell'APEC ma anche dell'altro municipalizzato. Poi insomma viene a palle dell'assemblea del Colosseo, eccetera, di questa lotta, insomma, falsa che si sta creando fra contrapposizione fra utenza e lavoratori. E poi c'era anche la grande questione, insomma, del blocco di tutti quanti i cortei, di tutti quanti i tessori così. No, bene o male, insomma, venerdì su questo c'è stato un tentativo comunque di risposta che, almeno nelle intenzioni, non lo so, nelle sentite prima doveva essere un po' un banco di prova, diciamo, però insomma era secondo me una cosa un po' oggettiva, insomma, di interloquire, di partecipare con questa. E secondo me invece c'è stata, diciamo, tutto questo allargamento, diciamo, non c'è stato, no? Non c'è stata, neppure, diciamo, le condizioni c'erano più o meno tuttora, al di là delle critiche che si possono fare, le organizzazioni sindacali all'USB, eccetera. Però insomma mi sembra che per limiti di tutti, diciamo, tutto l'esprimibile non si è espresso in questo giorno, e penso che invece anche il potere, Gabrielli e chi per lui, insomma, tutte così, aspettavano forse invece che una maggiore capacità, insomma, un po' di tutti di far precipitare, insomma, questa situazione, insomma, quello, cioè, anche a me, diciamo, la manifestazione ci sono stato. Qua è chiaro, è una manifestazione in cui c'era la USB e qualcos'altro, e con tutti i difetti che c'erano stati, secondo me c'è anche da parte, insomma, una riflessione sul fatto che comunque è mancato sia da parte forse dell'organizzato sia da parte di chi non ha interloquito, diciamo, una partecipazione maggiore quando, diciamo, i temi erano sul tappeto, diciamo, tutto quanto, e quella era secondo me un'occasione, diciamo, per poter in qualche modo, anche su temi molto concreti, diciamo, di questo, anche vorrei che ne parlasse un po' di questo, ecco. Tutto qua, vi saluto.
Ciao, grazie. Certo, venerdì c'è stata, più o meno è andata bene, più o meno, diciamo, si sono forzati i divieti, anche se la concessione è stata di camminare all'isola pedonale di Marino, perché il Colosseo sotto la provincia, insomma, voglio dire, in poche parole, un'isola pedonale, no? Però quando si fanno queste cose e poi ci lamentiamo perché delle volte non vengono bene, perché l'appello unitario è aperto a tutti, i temi erano interessanti, contro le privatizzazioni, contro e per la difesa del diritto di sciopero, era contro gli sgomberi che vengono annunciati, contro gli sfratti, però pure queste cose, per poterle far riuscire bene, ci vogliono più coinvolgimento delle realtà che sono diffuse su Roma. Ci sono queste condizioni, queste situazioni che vengono a mancare, perché delle volte la gente trova l'appello che è già tutto definito, o accetta, no? E va a quella condizione, o se no se ne sta a casa. Allora dobbiamo trovare pure forme, per esempio, di coinvolgere sempre di più. Ieri sera, per esempio, a Centocelle c'è stata un'assemblea contro i sfratti e contro gli sgomberi. Una partecipazione dignitosa per quel territorio, ma con una partecipazione limitata solamente a quei settori che già si mobilitano solo per questi argomenti. E io avrei voluto una partecipazione delle organizzazioni sindacali, che siano COBAS, USB, CUP, non mi aspetto che viene a CGL, perché ormai fa parte dei sindacati e di quelli complici, no? Però queste cose si costruiscono in questo modo, no? C'è stato lo sgombero di De Gasce, hanno risposto con due o tre iniziative, ma alla fine hanno violato i divieti da questura, girando per quartiere di San Lorenzo, no? Però non è che anche quelle iniziative sono state partecipate, coinvolte, costruite a largo. Insomma, voglio dire, qui c'è una necessità che quando vogliamo fare l'unità, quando vogliamo fare un'avvertenza che coinvolge tutti, e quella di venerdì era un'avvertenza che coinvolge tutti i strati sociali di Roma, e va costruita insieme, no? Non in funzione mo per quello, mo per quell'altra realtà organizzata, perché già ci sono molte diffidenze. Se poi arrivano in questo modo, magari uno nulla critica, no? Nulla critica, ma non partecipa, non dice niente e prepara per la prossima scadenza. Perché qui succede pure questo, proprio per questa mancanza di coordinamento minimo, che nella stessa giornata ci sono in campo 10 posti in cui vai a manifestare. E allora come fa? Uno si divide, no? Qual è? E se uno non partecipa là, sembra che boicotta quell'altra, se uno va a quell'altra, boicotta di qua. Allora troviamo questo punto in prospettiva di futuro, perché se qua non troviamo la guaglia di mettersi insieme, ognuno di noi è già perdente in partenza. Se stiamo insieme gli famo paura, e gli famo paura lo sanno loro, tant'è vero hanno predisposto tutta una serie di iniziative: è il divieto di sciopero, è il divieto d'assemblea, è il divieto di manifestare, è certi, tanti divieti. Quando sti divieti te sgombrano, dove ti c'hai dei spazi liberati che ti organizzi. Ma noi sappiamo, proprio perché loro hanno paura, dimostriamo seriamente la volontà di costruire un'avvertenza complessiva insieme. Noi ci abbiamo Roma in mano a delle, ormai ci abbiamo il questurino, cioè il capo da Digos romano è diventato di fatto il sindaco, se uno non può considerare sindaco ancora. Se qualcuno ancora vuole considerare sindaco Marino, no? Ma però ce l'avemo in questo modo, è un'avvertenza seria. Questo vuole stravolgere tutto in nome di che cosa? Per conto di chi sta lavorando a fare quelle operazioni qua? Perciò io voglio dire, questo l'appello dell'unità noi lo facciamo, anzi ci rimproverano perché lo facciamo troppo spesso, però va costruito capendo come si fanno le cose insieme, no muovendosi solamente nelle proprie situazioni.
No, aggiungo questo, Ettore. Noi ovviamente, abitando a Roma, facendo attività a Roma, molto spesso partiamo, come ricordava Ettore, dalle questioni romane, no? Ci dava tutta una serie di iniziative, di manifestazioni che ci sono nei vari quartieri di Roma. Ma questo, l'appello che fa Ettore, vale per tutta Italia, vale per tutte le città italiane. Cioè, laddove ci sono iniziative di lotta, dove ci sono iniziative di resistenza, da Bologna, Palermo, Torino, Milano, in ogni dove, è necessario, diciamo, questo che diceva Ettore, esercitare attraverso una comprensione reciproca un massimo di unità, creare una massa critica che possa veramente far paura, dare realmente fastidio a coloro che ci stanno facendo, diciamo, la guerra. In altre parti del mondo vengono combattute guerre, ai noi, cruente, dove viene versato sangue, dove si devono contare morti e feriti. Nel nostro paese viene combattuta una guerra contro i diritti da parte di lor signori, che utilizzano poi i fasi, i momenti di repressione.
Loro lo fanno unitariamente, perché da destra e da sinistra attaccano sto fronte.
Utilizzando momenti di repressione a volte anche molto duri. Veniva citato all'inizio, lo citava Ettore, quello che è accaduto ieri contro la TAV in Val di Susa. Cioè, si ripetono, diciamo, questa costante, cioè questa costante di tipo repressivo, vengono attuati decreti, leggi restrittive sul terreno dei diritti, di volta in volta il diritto a manifestare, diritto a scioperare, diritto ad organizzarsi, vengono tagliate tutta una serie di diritti sociali e poi viene esercitata una fase repressiva. Noi spesso poi abbiamo ricordato, e questo ecco, mi fa tornare un passino indietro quando diciamo che a fronte dei tagli ai servizi sociali c'è stato un incremento, perché così ha voluto la NATO, così hanno voluto i potentati mondiali. Io lo ricordo ogni tanto, ricordo pure il luogo Newport nel Galles, dove all'Italia è stato intimato di raddoppiare le spese militari, cosa che si sta facendo. E allora questa qui fa il paio pure col fatto che molte di queste risorse vengono usate sia per la difesa, dico difesa tra virgolette, dei confini esterni e anche dei confini interni, cioè viene finanziata diciamo la repressione interna quando si tratta di scendere in piazza e manifestare per determinati diritti.
Infatti tagliano la sanità e finanziano la polizia.
No, ci sono cose risibili, ci sono tornate sopra molte trasmissioni anche in maniera, voglio dire, brillante, precisa, questa radio. Vengono poi stravolte, viene stravolta la realtà quando si fa passare per terroristi, rompiscatole, i manifestanti, coloro che manifestano per sacrosanti diritti, persino per il salario che non viene molto spesso diciamo erogato, che viene diciamo per mesi e mesi sospeso, si fanno passare queste e non si va a una per tutte, ricordo ciò che è accaduto diciamo con la famosa assemblea del Colosseo, e non si va a mettere il dito nelle piaghe reali, che sono quelle di un disastro diciamo delle amministrazioni, di un disastro nel rapporto tra che le amministrazioni hanno con i cosiddetti beni culturali. E quindi c'è uno stravolgimento al quale dobbiamo far fronte, nel senso che diceva Ettore, con un massimo di capacità, un massimo di unità, di consapevolezza. C'è una telefonata, la prendi.
Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Complimenti per la trasmissione di oggi in particolare, come per tutte le altre, ma in particolare c'era un gran bisogno di cercare di schiarire un po' il quadro internazionale, non ci saremo riusciti del tutto, ma insomma il tentativo è positivo e spero che prosegua nelle prossime trasmissioni. Dovrebbe essere forse al primo posto dei nostri impegni politici quotidiani.
Noi come trasmissione, come radio, ci sforziamo nei limiti delle nostre capacità, però.
Però insomma già è notevole che ci sia un impegno in questo senso. Direi che ogni tanto ritornano un po' quelle che chiamerei le ideologie, che la colpa di tutto è nostra, no? Abbiamo il vizio di bere acque minerali, Coca-Cola, vini, birre, o addirittura di fare la benzina per muoverci dentro ste cavolo di metropoli imperialiste, eccetera. Sembra che da un po' di anni, insomma da qualche decennio veramente, c'era un nostro caro compagno che voi conoscete bene, perché è un compagno affezionato anche alla vostra trasmissione, Maurizio, che saluto dove sta.
Sì, lo ricordiamo, che ci faceva tutte le domeniche.
Esatto,
ci faceva il punto sull'economia.
Però detta così, come dice Ettore, lo ricordiamo, pare un necrologio, capito?
No, io ero particolarmente.
No, ma io sono d'accordo con te, lo salutiamo e lo abbracciamo, vivo, caldo e vegeto.
Un ricordo che mi viene in testa, perché lui era uno di quelli, e questa era una cosa su cui non ero d'accordo con lui, insomma, che ci diceva insieme ad altri che alcuni moduli comportamentali, con alcuni moduli comportamentali appunto abbandonando certe abitudini, si potrebbe cambiare questa società, o quantomeno renderla un po' più umana, insomma, ancora punto interrogativo direi io, insomma, come se non bastasse la riduzione dei consumi o l'austerità, vi ricordate l'austerità tanti anni fa, o la decrescita più o meno felice che ci impone ogni giorno l'Europa e il governo suo servo, insomma il governo dei padroni. Queste sono a mio parere atteggiamenti e ideologie appunto che non tengono conto della realtà e che nei fatti, spero soltanto oggettivamente, escludono la rottura del sistema, la rottura rivoluzionaria del sistema, come se ci fosse la possibilità di rosicare, non so, dall'interno un pensiero dominante determinato da una base materiale che se non si distrugge la seconda non si riesce ad eliminare nemmeno il primo, insomma credo che questo debba essere alla base della nostra attività politica antagonista, se no insomma stiamo nel campo del desiderio, non certo della realtà. Sulla questione del mondo visto dal giornalista del Sole 24 Ore, benemerito, insomma, che ci ha dato una mano nella comprensione, io condivido molto di quello che è stato detto. Dico solo questo, che appunto abbiamo già detto, ben venga l'analisi e la descrizione del quadro, di riassumendo un pochettino, di un mondo che ha perso il vecchio equilibrio bipolare uscito da Yalta e non ne ha conquistato un altro, per quanto instabile anche questo nuovo che verrà, dovremmo cercare di parlare un pochettino del perché, per esempio, non c'è una reazione automatica ai venti di guerra che spirano pure forti nel mondo, insomma, ancora per procura delle potenze grandi, medie e piccole nel mondo, le fanno combattere ad altri, ma insomma si preparano probabilmente scontri più forti, più feroci, più crudeli, che provocheranno ancora più morti e sangue di quello che provocano oggi. Ma il movimento dei lavoratori, per esempio, ma c'ha qualcosa da dire su ste guerre? Si sente colpito sul fronte interno, come giustamente diceva Ettore all'inizio, da questo quadro mondiale, o pensa che non lo riguardi? E quello pacifista, per esempio, a cui io non ho mai appartenuto, perché appunto Ettore giustamente sempre diceva che noi siamo contro la guerra imperialista e non siamo pacifisti, ma insomma, solo 15 anni fa, questo movimento, quello pacifista, qualcuno, i soli, insomma, quell'altri del giornaletto lì, l'avevano definito la potenza tra le potenze, cioè milioni e milioni per le strade di Roma, insomma, in pellegrinaggio, in sfilata, insomma, manifestazioni, non so bene come dire, no? Forse perché allora c'era in campo una chiesa cattolica guidata dal movimentista Wojtyła, per esempio, no? Ma poi quando i Papa Boys, cioè i militanti di quel movimento, il grosso di quel movimento, sono rientrati nelle parrocchie, tutto quanto si è sgonfiato, ma sia allora come oggi dei movimenti dei lavoratori con una politica autonoma di classe indipendente che individui nei padroni di casa propria i veri nemici da combattere sul terreno dell'internazionalismo possibile non si è visto, e quindi di questa politica autonoma di classe, cioè dell'internazionalismo, della lotta contro i padroni di casa propria, non se n'è perso, se n'è perso anche il ricordo. Sarebbe una politica autonoma e di classe attuale oggi anche sul terreno dei lavoratori migranti, insomma, che provocherebbe un'unione dell'operaio europeo intorno.
Chiamiamole camminanti, perché più che migranti, perché poi questi non viano pace ovunque vengono, camminano sempre, cioè tentando di scavalcare frontiere artificiali, insomma.
Figuriamoci, sì, ma non vengono qui con la coscienza di classe, vengono qui perché hanno problemi, hanno fame, dovremmo costruirla tutti insieme, insomma, ecco, cercando di vederli più come lavoratori, nostri fratelli appartenenti alla nostra classe, che come persone da aiutare con lo spirito cattolico, perché lo spirito cattolico lo fa meglio di noi, l'aiuto e l'atteggiamento compassionevole, perché è più organizzato, perché questa organizzazione è la più vecchia del mondo, e rispetto per esempio a noi, o al marxismo, al movimento rivoluzionario che c'ha un paio di secoli. Quindi oggi però da dove ricominciamo? Cioè, se può ricominciare a dire per esempio che noi non ci abbiamo amici da nessuna parte sullo scacchiere mondiale, si può cominciare a dire che non dobbiamo schierarci da nessuna parte, si può ricominciare a dire che oltre le organizzazioni non governative, qualche comitiva più o meno parlamentare o aggancio al parlamentare eccetera eccetera, l'internazionalismo è la lotta contro i padroni di casa nostra, si può ricominciare a dire ai lavoratori che queste cose li riguardano, oltre che le questioni contrattuali e normative messe a dura prova sempre dagli stessi motivi di cui prima. Ciao, grazie.
Ciao grazie.
Ciao.
Io però mo le sviluppiamo, ci ragioniamo, però io devo sempre precisare, perché se no ci famo come da fazzi, no? Ci sono tentativi che poi, proprio per la disattenzione che Pino ha messo a fuoco, no, non hanno piede, ma Ventimiglia hanno fatto gli scontri, ci sono stati quasi 30 compagni denunciati, no? Perché hanno aiutato da militanti quel presidio prima dello sgombero con le forze dell'ordine, ma anche nell'anno, no? Ci sono stati, per esempio, l'altra notte i compagni anarchici a Calais che hanno fronteggiato la polizia per cercare di far passare sotto il tunnel, e l'hanno imboccato a piedi un centinaio di migranti per andare verso l'Inghilterra, cioè tentativi di aiutare
questi in maniera col concetto di essere compagni, non compagni come comunisti, fratelli diciamo di classe, soggetti dello stesso schieramento, anche se questi che arrivano qua non è che arrivano con la mentalità, la coscienza di classe, ma sta a noi aiutarla a farla crescere. Però questi tentativi ci sono stati tentativi l'altro giorno a iniziative in tutta Italia a sostegno dei migranti del non border di Ventimiglia, anche se poi i giornali ogni volta vedono sta cosa, i centri sociali, a Ventimiglia non c'è sta centri sociali, non ce ne sono, eppure lì hanno fatto 3 mesi di resistenza, occupano un parcheggio, hanno aiutato, hanno fatto prendere coscienza e istruito insomma questi camminanti diciamo che si trovavano lì. I tentativi su sto terreno ci sono, però ancora non raccolgono l'attenzione delle masse, neanche dei movimenti che già stanno in piedi. È quello che dicevo, perché ognuno pensa che la propria battaglia, quella che sta combattendo, è il centro del mondo e tutto orbita intorno a quegli obiettivi. Non è così, perché da soli non andiamo a nessuna parte, insomma, ecco. Però tentativi su quella direzione che diceva Pino, su quel discorso di un consumo più diverso, già ci sono, ma non perché mitighi questo capitalismo, ma crei coscienza alternativa a sto modello di società, no? Che è coscienza che poi potrebbe diventare anche rivoluzionaria se si allarga e si sviluppa.
Beh, questi sono consapevolezza diffusa di un certo, che si esprime anche in un certo modo di consumare o di vivere, diciamo così, la relazione con la merce. Però sicuramente l'idea di costruire una sorta di mondo parallelo dove non ci siano i rapporti di scambio mediati dalla moneta è un po' come dire fantasiosa. Un tempo c'erano le cosiddette comuni, no? Sicuramente però questo non porta a una risoluzione del problema, perché il discorso va sempre riportato al possesso dei mezzi di produzione, cioè nel senso, nel momento in cui si producono delle merci, si producono per fare del profitto, si producono con dello scopo ben preciso, quindi il nodo è il possesso dei mezzi di produzione. Questo sicuramente non si può risolvere attraverso isole di decrescita felice. Quello che noi stiamo vivendo è una decrescita forzosa del nostro potere di acquisto, delle nostre capacità, anche delle possibilità di lavoro. E per quanto riguarda il discorso dell'internazionalismo, ci piace usare questi termini un po' da massimalisti paleolitici. Un tempo era molto più semplice, nel senso che c'erano le lotte di liberazione dei popoli che erano sottoposti al gioco del colonialismo, quindi sapevamo con chi potevamo stare. Adesso, come dire, è un po' difficile capire con chi bisogna stare, quale forze in campo sostenere in questo contesto caotico, dove appunto non si vede, non si capiscono bene quali sono gli interessi che si contrappongono. E anche un tempo la classe operaia era molto più coesa, c'erano dei modelli di produzione che imponevano la concentrazione della classe operaia all'interno delle fabbriche, c'era un riconoscimento reciproco della propria condizione, c'era una coscienza di classe diffusa. Adesso la situazione è completamente cambiata, quindi da una parte non possiamo più evocare queste categorie che forse non riescono più a trovare spazio nella realtà che ci sta adesso. Di sicuro dovremmo fare una riflessione sulla nuova composizione di classe, perché non è che le contraddizioni di classe sono finite da un giorno all'altro, non è che il modello di produzione post-fordista ha improvvisamente fatto evaporare la classe operaia. Sicuramente la classe lavoratrice e questa è una fase in cui si stanno creando milioni di nuovi operai, ma non qui, altrove, in Cina, in altre situazioni dove c'è uno sfruttamento massiccio della manodopera, e forse dobbiamo guardare
anche con meno diritti, cioè sono ritornati
a momenti alla club, insomma, perché ormai troviamo lavori che sono proprio, cioè, una battuta, tanto per far capire, a CGL è andata a fare l'esecutivo nazionale, là, la direzione nazionale all'Expo, la patria del lavoro gratuito, cioè è andata a dare la copertura. Ecco perché oggi ci troviamo con queste difficoltà di decomposizione della classe operaia, perché questi danno segnali, certo, strani, no? È come se tu c'hai un cane e gli dai un comando a due lingue, se cioè, glielo dici in tedesco e dici Raus, vieni qua, no? Quello ti guarda e dice ma che sei ricoglionito,
se lo dici in tedesco tu mi dici
hai capito? Allora noi oggi c'è pure questo discorso, che ci sono dei messaggi doppi che dicono una cosa e ne fanno un'altra, cioè sto discorso che sti tentativi unificama sinistra e fama, quale sinistra? Quella che è già fallito, l'avemmo vista, no? Cioè però ci sono i compagni che ci cascano, ci vanno appresso, gli fanno massa, do cazzo stanno questi? Quando sento dire a questi il diritto di sciopero se è un diritto o è una concessione che ci fanno volta per volta la commissione di garanzia? Quando è che si rompe sto schema e se viola un articolo di legge, che quando una legge è ingiusta va violata? La 146 è una legge ingiusta e anticostituzionale. Allora, se si proclamano i scioperi bisogna avere il coraggio di incappare sotto la violazione di questa legge. Se noi non cominciamo a rompere questi schemi, il nuovo, la coscienza diventa difficile a farla prendere, perché è questo doppio comando contraddittorio uno con altro, capito? Mentre ti dicono vai là, vieni qua, e tu arrivato a un certo punto rimani strano.
Cioè, c'è una chiamata, vediamo un po' se la mettiamo in onda.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Ciao compagni, buongiorno a tutti, grazie per la trasmissione di oggi. E niente, anche come dire, per riallacciarmi un attimo a quello che ha detto Pino e poi avete anche esteso voi in studio. Cioè in pratica la cosa, diciamo che in sé non è semplice neanche semplicistica, cioè non essendoci più le modalità di rincorsa che facciamo, come dire, come classe di poveri, di umili al capitale, che prima ci ha trasformati in operai e quindi c'era la classe operaia.
Perché chiamavamo poveri? Proletari, i proletari.
Vabbè, proletari è chi
c'ha povere. Il chiama la chiesa.
Vabbè, e proletari è chi c'ha prole, Ettore? Io i figli non mi posso permettere. Perché non c'ho abbastanza reddito per poterlo educare, crescere e tenerlo fuori da tutto questo bairam che c'è, quindi non, forse anche proletario non ha alcun senso oggi usarlo. Però volevo soltanto dire un'altra cosa, cioè il problema è che ci hanno frazionati e distrutti sempre inseguendo il capitale, perché noi stiamo sempre a seguire il capitale, così come i sindacati gialli inseguono la Confindustria e così via, fanno sempre quando lo facevano delle azioni di rimessa e mai, come dire, di lotta per ottenere qualcosa ormai negli ultimi 30 anni. Cioè ormai siamo ridotti così, e come lavoratori adesso, cioè almeno, ok, non dico come lavoratori, come lavoratore io, perché parlo come soggetto, cioè a me sinceramente trovarmi nelle piazze negli ultimi anni e stare insieme o farmi rappresentare nei movimenti da quattro fricchettoni che non si sa manco come campano, sinceramente mi dà fastidio, perché io mi alzo alle 5 di mattina e torno alle 7 di sera dal lavoro, specialmente quando, come dire, ho i turni in officina e così via. Cioè queste cose qua ormai, compagni, cioè dobbiamo un attimino rivedere. Sono d'accordo benissimo, e considerando tutto quello che dice anche Pino relativamente come a riduzione dei consumi, al fatto di cambiare, che ne so, un'altra strada, un'altra società alternativa che non abbiamo saputo costruire, perché come al solito inseguiamo il capitale e quindi siamo ridotti in questa maniera. Ma l'unità che cerca e che, come dire, è sacrosanta, quella che dice Ettore anche tra le altre cose, cioè così facendo non la raggiungeremo mai, perché
certo, no, ripeto, io come lavoratore con certa gente, cioè, sinceramente non sa proprio cosa sia il lavoro, cioè la fatica, cioè il dover campare, ma anche, come dire, non soltanto come io che parlo per l'officina, ma anche molti ragazzi, molti giovani, e giovani non sono, che stanno ai call center, che fanno il facchinaggio e così via, cioè come dire, come lavoratori non abbiamo niente da dirci con molti compagni. Ciao.
Io su sta questione, insomma, interessante, questa qui della cultura, noi oggi abbiamo un po' così, anche se per accenni cercato di vedere quali sono i danni che ha prodotto la cultura dominante. Quando dico cultura dominante mi riferisco a quella cultura fondata sul profitto e sul consumismo esasperato. E questa qui dobbiamo prendere atto di una cosa che ha pervaso largamente il mondo, ha pervaso largamente anche le fasce popolari, cioè il modo di vivere, il modo di consumare, il modo di avere rapporti sociali, rapporti interpersonali, rapporti collettivi, è stata pervasa, diciamo, da questo tipo di cultura. Cultura che è una cultura, potremmo definirla pure una sottocultura devastante, che poi è la cultura del capitale, la cultura della borghesia dominante, che è diventata poi via più, mano a mano, sempre più pervasiva da una parte e sempre più violenta. Perché adesso a sto punto noi dovremmo persino, non dico rimpiangere, ma anche rivedere che la cultura di una certa borghesia iniziale era anche una cultura che ha aiutato lo sviluppo di parte dell'umanità. Ne prende atto di questo persino Marx quando scrive nel 1848-47-48 Il Capitale insieme ad Engels. Ci ha avuto una funzione la cultura borghese. Oggi stiamo ad una cultura devastante che però è pervasiva, ci ha imbrigliato. Ora, uscire da sta cosa, vale anche il discorso che faceva Ettore, bisogna trovare dei canali, dei modelli che si contrappongano a sta cultura. È chiaro che, Ettore, ci sono degli embrioni ai quali tu facevi riferimento, no? Quando parlavi per esempio di nuovi rapporti, di nuove forme di consumo, di un consumo sociale. Ma al fondo di questa c'è anche una, ci deve essere anche una visione di una nuova ripartizione della ricchezza, un diverso rapporto con la natura, con i tempi di vita, un diverso rapporto, a volte ci sono, l'abbiamo potuto constatare, rapporti di tipo personale, ma anche di tipo collettivo, difficoltosi persino all'interno del movimento. Quindi questo significa che questa cultura, questa sottocultura devastante ci ha un pochino inquinati, ha inquinato un po' tutti. Per non far, al centro però di questo, lo ricordava bene Giacomo, per far sì che questa non sia solo un atto volontaristico, c'è adesso una ripresa di una discussione a fondo pure sui modelli, diciamo, di produzione, sui modelli, diciamo, di sviluppo diciamo della ricchezza, della produzione, diciamo, di ricchezza. E al fondo di questa resta una battaglia sul possesso, su chi detiene i mezzi di produzione in mano. Ora, io vedevo pure un servizio in televisione l'altro giorno, ho rivisto anche con piacere un vecchio compagno di tante battaglie. Ci si organizza, Ettore, anche in questo senso, non solo per quanto riguarda il commercio, diciamo, equo e solidale, ma anche per le stesse, perché ci sono pezzi di produzione che vengono autogestita direttamente dagli operai, ma stiamo a livelli di embrione, sapendo che stiamo dentro però dei processi finanziari, economici, industriali immensi, e va ripresa una battaglia proprio mutando pure delle cose. Cioè non è che può rimanere alle battaglie come venivano fatte 50 o 100 anni fa, pure rispetto al capitale, al modello produttivo capitalistico. Qui sono d'accordo con Giacomo, ma anche una ripresa dell'internazionalismo deve partire, necessaria, fondamentale. Noi partiamo sempre pure, cerchiamo di partire pure a queste trasmissioni con tutti i limiti che volete, però mi sembra che la trasmissione di oggi abbia dato anche una mano a capire almeno alcune cose, con una visione di tipo internazionalista, però sapendo che siamo di fronte, dobbiamo essere di fronte ad una ripresa di un internazionalismo che riparta pure da una nuova composizione sociale, che parta, diciamo, da una revisione delle classi sociali che oggi, diciamo, sono in campo, e questo capire quali possono essere i motori di una rivoluzione, i motori sociali di una rivoluzione. Un motore sociale, Ettore lo ricorda spesso, può essere anche questa che tu chiami dei camminanti, però hanno ragione pure quei compagni, mi sembra lo stesso Pino si soffermava su questo. Noi dobbiamo sapere che ci sono masse di camminanti che arrivano sulla base della fame, delle malattie, della paura delle guerre, di tutta una serie, diciamo, di orrori ai quali, con i quali no, non è che dobbiamo fare lezioni a questi camminanti, a questi migranti, a questi fratelli. Dobbiamo cercare, questo deve partire da noi, da una coscienza che si innalzi, per insieme a loro ricreare una coscienza di classe collettiva, perché pure questo può essere un motore di uno sviluppo rivoluzionario nuovo. Ma per far sì che questa non sia una lotta, una battaglia de Sisifo, cioè una battaglia dove tu sprechi tante energie ma concludi poco, bisogna avere, ricreare, diciamo, anche un contorno di tipo teorico, in maniera tale da poter portare avanti poi sul piano politico, sul piano pratico, sul piano sociale, delle battaglie che siano, diciamo, coerenti, conseguenti, produttive. Noi partiamo dalle questioni internazionali, perché solo capendo, e questo però ci deve aiutare una visione internazionalista dei problemi, solo capendo quello che oggi è il quadro, diciamo, mondiale, riusciamo a capire meglio pure quello che accade nel nostro paese. Io mi metto in guardia a me stesso e metto in guardia i compagni dal fatto di dire queste cose non ci interessano. Lo ricordava bene pure Vincenzo all'inizio: se noi non abbiamo oggi una mappatura generale di ciò che accade, non capiremo nulla di ciò che sta accadendo in Italia, e sono cose pesanti.
Bene, bene, per modo di dire, le cose vanno così, però rimane sempre una difficoltà. Noi spesso parliamo dalle cose teoriche, cerchiamo di ragionare, però io voglio fare terra terra, per noi, io, un esempio. Prendi una borsa dello stagnaro di 40 anni fa, no? Cosa ci trovavi come attrezzo dentro quella borsa? No? Il pappagallo,
la chiave brugola.
Oggi, se ne prendi una oggi, trovi altri strumenti che non servono più, perché ha avuto uno sviluppo la tecnologia, allora lo stagliaro magari c'ha altri materiali, no? Che però come base è il pappagallo, e pinze, e ce l'ha sempre. E allora noi dobbiamo aggiornare la nostra cassetta degli attrezzi, no? Noi dobbiamo cercare di ragionare, sì, con quella base che sarebbero le pinze, le tenaglie, il pappagallo, no? E citiamo sempre i nostri maestri, i nostri padri, ma aggiorniamo pure gli argomenti. Oggi come ne parliamo con questi eritrei, siriani, senegalesi, no? Spiegandogli a Carlo Marx che forse non sanno manco che è esistito una persona così, no? Non lo so se hanno una formazione culturale occidentale come la nostra, ci avranno altre tradizioni, altri uomini, altre ispirazioni sociali, e noi dobbiamo trovare il modo di dialogare se vogliamo ricostruire questo blocco sociale, perché va aggiornato alla cassetta dell'attrezzi. Chi utilizza la cassetta di 40-50 anni fa e si troverà davanti a un intervento che non c'è l'attrezzo per cambiarlo, no? O devi rimediare, perché quelli che tu c'hai, anche se c'era tutto 50 anni fa, erano buoni, oggi non sono più utilizzabili, ci vuole l'attrezzatura più moderna.
Probabilmente, per esempio, gli eritrei o gli etiopi che finiscono qua, forse di Marx e del marxismo ne hanno sentito parlare, perché sono stati vittime di una visione distorta del marxismo applicato in quelle parti dai vari Mengistu e via discorrendo. Però sicuramente non so se siamo noi a dovergli spiegare certe cose, o invece loro, che arrivando qui immettono delle nuove modalità sia di vivere le relazioni quotidiane, sia anche di concepire il loro posto nel mondo. Loro sono transeunte, passano, è vero, perché probabilmente non si fermano qui, perché questo è solamente un punto di passaggio verso altro, ma nel momento in cui questi migranti, io preferisco ancora chiamarli migranti, saranno introdotti, immessi in un processo produttivo, ecco che lì troveranno anche la loro disposizione di classe. Penso che noi abbiamo per certi versi da una parte una fortuna, perché siamo dei nani sulle spalle dei giganti e abbiamo ancora questa cassetta degli attrezzi delle categorie marxiste che ci consentono di leggere, secondo me, ancora con una certa lucidità e precisione la realtà che ci troviamo intorno. Però sicuramente, come dicevi te, abbiamo bisogno anche di altri strumenti, o meglio, che questi strumenti ci aiutino a leggere una realtà che è completamente cambiata.
Va bene, e allora noi non possiamo più allungare, perché siamo arrivati alle 13, cerchiamo di chiudere ogni tanto pure in orario, e non mi ricordo adesso se ci sono scadenze. So che sta in corso Logos alla SNIA, oggi è l'ultima
serata in sostegno della radio, il 17,
e ora è il 17, ma ci sono ancora in altre due domeniche. Il sostegno della radio si deve fare tutti i giorni, sempre, che mo vi rilancio l'appello con i numeri e modalità di come poter sottoscrivere, però sicuramente ci saranno altre iniziative in corso. Io penso che sia arrivato il momento di trovare veramente questa formula, non per fare un altro soggetto politico come qualcuno può pensare, ma di creare una soggettività alle lotte. Insomma, non è che possono essere le lotte isolate, o stanno a fare i sardi, roba di sardi, o stanno a fare i calabresi, roba di calabresi, no? Cioè, diamo soggettività collettiva, che quello che fanno i sardi mi riguarda, quello che fanno i calabresi mi riguarda, a me due volte, perché sono calabrese, però mi interessa pure quello che fanno i veneti e via dicendo. Cerchiamo di trovare una forma anche di comunicazione tra di noi, di diffondere meglio e più diffuso, non solo attraverso i social network, perché noi siamo pure allergici, non è che le utilizziamo molto, anche se ci avevamo in tasca la tecnologia, magari non la sappiamo neanche utilizzare. Troviamo queste forme così, e noi diamo un contributo con questi dibattiti domenicali, delle volte casinati, delle volte ordinati, delle volte vengono meglio, delle volte scontendono, andiamo avanti con questo contributo, con la speranza che gli ascoltatori ne prendano atto e ne ragionano, riflettano su questa cosa. E per poter riflettere e sentirci la domenica bisogna che mettete le mani in tasca,
anche per creare quella che dicevi te, i nuovi attrezzi, pure
per creare nuovi attrezzi e strumenti adeguati, moderni. Perciò vanno messe le mani in tasca, piare il portafoglio e fare una sottoscrizione. La sottoscrizione si può fare utilizzando l'antico conto corrente, che è il 61 80 40 01, intestata Radio Onda Rossa, via De Volci 56.
Chi è? Chi è? No,
al volo, però al devi volo. Essere proprio rapido, se no mi dicono che poi censuro.
No, no,
pronto?
Pronto, buongiorno, grazie sempre per la trasmissione, molto sempre attuale. E dicevo, molto velocissimamente, sempre su questa tematica appunto della composizione sociale, diciamo tra virgolette etnica, della società, secondo me anche così sarebbe bello anche un approfondimento sulla questione del caporalato, che si collega evidentemente a quello di un consumo consapevole e critico dei prodotti che poi alla fine andiamo a consumare, per capire chi in realtà, qual è la filiera, e fare un, diciamo così, anche in questo senso una sorta di lotta di classe all'interno del procedimento di consumo dei materiali, anche degli alimenti, insomma. Va bene?
Grazie, però ti ricordo pure, no, che noi tanto ci ascolta per radio, anche questo intervento sul caporalato, la cosa noi lo trattiamo, oggi magari parlando di tante cose non abbiamo specificato questa cosa, ma ci abbiamo fatto delle trasmissioni, abbiamo avuto collegamenti anche con i compagni che tentano di organizzare proprio sti lavoratori, perciò noi questi temi ce l'avevamo tutti bene in mente. È chiaro che con due ore di trasmissione le telefonate, le cose, poi sì, non si riesce a toccare tutti i punti, ma noi torniamo su tutti gli argomenti. Pertanto, oltre al numero di conto corrente postale che vi ho dato, potete sottoscrivere anche con la tecnologia attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccare su Sostieni la radio e lì ci sono le modalità per sottoscrivere o partecipare alle iniziative e ai banchetti che la radio fa in giro per le varie iniziative nei centri sociali o portare qui in radio il vostro contributo. Con questa speranza che a questa radio arrivano i contributi, noi vi diamo appuntamento a domenica prossima.
Complimenti. Una giovane signora, un'amica affascinante, una donna strana con un viso interessante, un po' per aiutarmi, un po' per essere tranquilla con la